Buongiorno Francesca Rodesino.
Buongiorno Mattia e buongiorno a tutto il pubblico.
Oggi parliamo di ambiente perché si è chiusa nel fine settimana a Belém in Brasile la COP30, la conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici inaugurata lo scorso 10 novembre. Nonostante l'ampio sostegno di diversi paesi, il tema dell'eliminazione graduale dei combustibili fossili, considerato uno dei pilastri ovviamente del negoziato, non ha suscitato l'impegno atteso, al punto che nell'accordo finale, malgrado decine di paesi l'avessero richiesta, non si cita alcuna tabella di marcia per l'abbandono dei combustibili fossili. Ricordiamolo, causa principale delle emissioni inquinanti e del riscaldamento globale, lasciando di fatto in buona parte sospeso uno dei nodi più urgenti del dibattito climatico contemporaneo.
E noi oggi vogliamo cercare di fare il punto sui risultati della COP30 tra successi e insuccessi, soffermandoci in particolare sul ruolo ancora controverso dei combustibili fossili al cuore delle trattative internazionali. Per cui io do subito il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, a cominciare da Valeria Zanini. Benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Valeria Zanini, analista diplomazia climatica in ECCO, think tank italiano indipendente e senza fini di lucro dedicato alla transizione energetica e al cambiamento climatico, con vocazione nazionale, europea e globale. È autrice di articoli e analisi sulla transizione energetica, su governance climatica e su cooperazione internazionale per centri studi e riviste italiane e internazionali. E benvenuto anche Emanuele Bonpan.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Giornalista ambientale con un dottorato in geografia, si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, scarsità idrica ed energia. È direttore della rivista Materia Rinnovabile e collabora con diverse testate, tra cui il Sole 24 Ore, La Repubblica e National Geographic. È specializzato in negoziati sul clima, disastri ambientali, mercati energetici, economia circolare e green economy. Allora, la conferenza si è conclusa nel fine settimana. Lei, Valeria Zanini, era presente. Che COP30 è stata, a grandi linee?
Allora, è stata una COP30 difficile, nel senso che era una COP che aveva una grande responsabilità. Era la COP che doveva essere un po' la COP dell'implementazione, no? Quindi siamo alla fine del percorso di discussione dell'accordo di Parigi, quindi il grosso dell'accordo di Parigi è stato discusso, ormai siamo settati, diciamo, su questo ciclo quinquennale che è stato definito dall'accordo di Parigi, quindi i paesi sottomettono i loro impegni ogni 5 anni, vengono rivisti, l'ambizione viene aumentata. Ora il punto è un po' capire come mettere a terra tutto quello che è stato deciso negli ultimi 10 anni dopo Parigi. Quindi diciamo, non era un compito da poco, e ovviamente uno dei protagonisti erano l'energia e i combustibili fossili. C'è stata una grandissima aspettativa all'inizio, nel senso che il Brasile ha puntato molto sui combustibili fossili, è una cosa diciamo che ha detto dall'inizio, già dal summit dei leader, dalla pre-COP, insomma, un tema che è emerso molto, è un tema molto complicato. 2 anni fa a Dubai, durante la COP28, erano già stati discussi i combustibili fossili, si è riusciti con un accordo molto, molto complicato, tirato fino all'ultimo, a inserirli nel testo finale, in quello che si chiama Global Stocktake, che è diciamo lo strumento attraverso cui si misurano i progressi degli stati verso gli obiettivi di Parigi. Era stata inserita questa menzione dei combustibili fossili, ma era solo una menzione, quindi la difficoltà di questa COP era che non doveva più solo menzionare i combustibili fossili, ma dirci come ne usciamo, qual è la traiettoria davanti a noi. E non è stato facilissimo farlo, ovviamente. Il problema delle COP, che è anche il loro punto di forza, è che si basano sul consenso, quindi bisogna mettere al tavolo praticamente tutti gli stati del mondo, appunto con un consenso intorno a delle strategie di decarbonizzazione. E ovviamente quando si parla dei combustibili fossili la resistenza è molto forte, quindi non si è riusciti a inserire diciamo la menzione esplicita dei combustibili fossili all'interno dei testi finali, si è riuscito però a menzionare diciamo l'impegno preso a Dubai, quindi in qualche modo indirettamente a rimenzionare anche la necessità di allontanarsi dai combustibili fossili, e nel frattempo la presidenza ha lanciato una roadmap, la presidenza brasiliana, una roadmap di allontanamento dei combustibili fossili, quindi è una cosa che non fa proprio parte del risultato negoziale, ma che diciamo riassume un po' il momentum che si era creato durante questa COP, in cui più di 90 paesi sono detti diciamo volontariamente nella posizione di voler intraprendere azioni più ambiziose per un'uscita globale dai combustibili fossili.
Emanuele Bonpan, lo abbiamo sentito adesso da Valeria Zannini, tra gli obiettivi politici più importanti prospettati per la COP30 c'era la definizione di una tabella di marcia per l'uscita graduale dall'utilizzo dei combustibili fossili. Questo risultato non è stato ottenuto. Ecco, come mai non è stato incluso un accordo di questo tipo nell'accordo finale? Come mai si è arrivati a questa omissione, Emanuele Bonpan, secondo lei?
Sono varie le ragioni. Innanzitutto quella del contesto geopolitico in cui ci troviamo oggi, che vede un forte rallentamento su tutte le strategie di decarbonizzazione, a partire dagli Stati Uniti, che non erano neanche presenti alla conferenza e che da gennaio saranno fuori dall'accordo di Parigi. C'è poi un mondo di paesi che ancora dipende fortemente dalle combustibili fossili, il petrolio, il carbone, il gas, come ad esempio Arabia Saudita e Russia, ma anche ancora l'India, che è fortemente legata al carbone. Alcuni di questi attori, i paesi del Golfo in particolare, a questo negoziato hanno fatto opposizione per avere una roadmap che indicasse in qualche modo, si lavorasse per indicare un anno entro cui ridurre il consumo di carbone, il consumo di petrolio e addirittura anche il consumo di gas. E quindi se è stata una grande opposizione, è stato proprio un out, o togliete la menzione della roadmap oppure noi non approveremo il documento finale proposto dal Brasile. Allo stesso tempo però ci sono stati anche 90 paesi che vogliono perseguire una politica di riduzione graduale e fino a che definitiva delle fonti fossili, ma inclusi anche paesi industriali come il Regno Unito, come la Francia, l'Argentina e tanti paesi del mondo africano. Quindi c'è un interesse effettivamente a capire come prima o poi arrivare a un uso estremamente ridotto delle fonti fossili. Certo è che ancora tanti paesi non si sentono pronti, anzi hanno troppi interessi economici e non vogliono assolutamente definire una strategia chiara, anche se magari vogliono continuare nella decarbonizzazione. Questa è stata un po' la ragione del mancato successo di COP30, che peraltro vede una sempre minore attenzione all'interno del negoziato, proprio a 10 anni dall'accordo di Parigi, quindi un compleanno che doveva essere molto importante, che doveva in qualche modo trovare terreno, un'ambizione che però non c'è stata.
Ecco, ma alla luce del passo storico compiuto a Dubai e del successivo stallo poi registrato a Baku, di cui appunto lei ci parlava, Emanuele Bonpan, cosa rivela questa altalena di risultati delle ultime COP sulla cultura politica e diplomatica che oggi appunto influenza la lotta alla crisi climatica? Valeria Zannini.
Allora, direi che purtroppo, come ben sappiamo, come ben vediamo quotidianamente dai giornali, dalla situazione geopolitica e economica, ovviamente siamo in un contesto che è sempre più competitivo a livello internazionale e in cui il multilateralismo è molto messo sotto pressione, non solo, ma anche uno dei motivi principali, dalla posizione di politica estera, diciamo dalla postura degli Stati Uniti, che insomma, hanno fatto della lotta contro le politiche di transizione energetica una delle priorità principali, proprio per difendere gli interessi fossili che sono al centro dell'economia del paese in questo momento. Abbiamo visto una postura degli Stati Uniti già durante quest'anno passato in altre conferenze internazionali, veramente con delle tecniche che hanno superato ogni aspettativa proprio di sabotaggio degli accordi internazionali, e un po' su una linea in questo senso con l'Arabia Saudita e con la Russia. Ovviamente, secondo me bisogna anche misurare il risultato di questa COP non solo come un, e non lo leggerei come un fallimento del multilateralismo, lo leggerei come un momento ovviamente di grande difficoltà, ma secondo me va anche inquadrato rispetto alle aspettative, nel senso che, come menzionavo prima, la COP28 aveva un compito molto diverso rispetto alla COP30 e, se vogliamo, in qualche modo molto difficile 2 anni fa. E se vediamo in prospettiva, è stato un grandissimo risultato ovviamente, ed era quello di menzionare i combustibili fossili all'interno di degli accordi. Ora il compito era molto più complicato, perché non era più solo mettere appunto a tavolo per concordare il fatto che i combustibili fossili siano responsabili del cambiamento climatico e che vadano, bisogna allontanarsi nel tempo dalla loro produzione e utilizzo, ma questa volta bisognava proprio mettere a tavolino i paesi e decidere di farlo e come farlo, quindi di impegnarsi su un percorso di decarbonizzazione del settore energetico, che è ovviamente un settore molto sensibile perché moltissime economie del mondo, come giustamente menzionava Emanuele, sono enormemente dipendenti dai tre combustibili fossili, quindi da gas, petrolio e carbone. Il problema grande nella decarbonizzazione, diciamo, nell'allontanamento dalle fonti fossili, è anche che questi tre combustibili fossili pongono anche delle sfide molto diverse perché sono utilizzati in settori diversi, quindi a parte l'elettricità, gas, petrolio e carbone, poi servono anche a industrie diverse e quindi espongono i paesi a problemi strategici diversi. Quindi proprio l'obiettivo di questa roadmap era un po', e lo sarà nel tempo, nel senso che sono state poste poi le basi giuridiche per svilupparle, trovando la volontà politica per farlo, sarà proprio disegnare delle strategie che possano rassicurare i paesi, che possano indicare delle vie per decarbonizzare le loro economie senza perdere produttività economica.
Valeria Zanini, sembra un po' così di discutere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto alla fine di questa COP, e non soltanto di questa, ricordiamo quella in Azerbaijan che non ebbe proprio risultati molto positivi, ma abbiamo già introdotto in parte la questione: quali sono gli interessi geopolitici ed economici più forti che stanno frenando un accordo concreto sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili? Qual è il fronte, i due fronti che si oppongono, se sono soltanto due? Abbiamo sentito parlare di Brasile, c'è forse una consapevolezza maggiore in alcuni paesi di nuovo sviluppo rispetto alla necessità di controllare l'emissione dei gas serra, al contrario di quello che si è sempre detto, Valeria Zanini?
Allora, io direi che non vorrei tracciare una linea netta tra chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Ovviamente ogni paese, diciamo, ci sono diversi gruppi di paesi che hanno priorità diverse. Secondo me ovviamente una linea importante è tra chi produce i combustibili fossili e dalle economie che invece dipendono dall'import di combustibili fossili, che non vuol dire necessariamente, diciamo, che tutte le economie che dipendono dall'import siano diciamo, favorevoli a una decarbonizzazione del settore energetico. Io direi, diciamo, se vogliamo vedere degli allineamenti ampi, ci sono ovviamente i paesi del gruppo arabo, quindi i paesi del Golfo che difendono sempre durante le COP, cioè diciamo si oppongono sempre alla menzione dei combustibili fossili e sono i più vocali nel farlo, e sono spesso accompagnati dalla Russia. Finché c'erano gli Stati Uniti, diciamo, gli Stati Uniti giocavano invece un ruolo più di ponte, proprio per, diciamo, per il loro peso diplomatico, e poi ci sono i paesi dell'Africa che negoziano all'interno del gruppo africano, che sono un po' divisi, ma diciamo tendenzialmente sono d'accordo con una decarbonizzazione, quindi con un allontanamento dalle fonti fossili, ma richiedono a gran voce che ovviamente questo allontanamento non pregiudichi lo sviluppo delle loro economie e non pregiudichi soprattutto l'accesso all'energia, che è uno dei temi principali in Africa. Il gruppo dei paesi più ambiziosi in questo senso invece sull'allontanamento dalle fonti fossili è sempre, diciamo, con l'Unione Europea, che durante questa COP ha avuto, diciamo, un momento di tentennamento, ma poi ha presentato una posizione veramente positiva, ambiziosa, che è stata solo, diciamo, parzialmente riflessa nel risultato finale. E con l'Unione Europea normalmente c'è l'alleanza delle piccole isole, che sono quelle che sono, diciamo, più esposte ovviamente agli effetti del cambiamento climatico, e dei paesi in via di sviluppo, quindi dei paesi, dei least developed countries, si chiamano così in questo contesto, che però durante questa COP sono stati un po' meno vocali rispetto al solito, anche perché durante questa COP si discuteva moltissimo di adattamento e di finanza per adattamento, e quindi, diciamo, questo altro tema ha preso anche molto l'attenzione politica, e quindi si è giocato un po' con un trade-off tra i vari tavoli, però la mitigazione non è uscita fortissima, nonostante, appunto, come dicevo, con delle basi per andare avanti, ma non quanto ci si aspettasse forse.
E difatti uno dei successi maggiori della conferenza è stato invece l'accordo per triplicare i finanziamenti a disposizione dei paesi più soggetti agli effetti della crisi climatica, in modo da intraprendere iniziative di adattamento alla crisi. Ci può inquadrare questo risultato e dare alcune cifre? Magari chiederei a Emanuele Bonpan.
Sì, è stato sicuramente uno dei risultati tecnici più importanti e anche lungamente attesi, quello di avere una menzione specifica di quante risorse allocare all'interno dell'adattamento, che ricordo sono tutte quelle politiche necessarie sia per i paesi sviluppati ma soprattutto per i paesi in via di sviluppo per essere pronti ai rischi legati al cambiamento climatico, quindi le siccità, inondazioni, uragani, tifoni, tempeste in generale, quindi per proprio rendere resiliente soprattutto l'economia e le comunità agli effetti più devastanti del clima. Il risultato va inquadrato all'interno di quello che era il goal già stabilito lo scorso anno del New Collective Quantified Goal, quindi una cifra di 300 miliardi di finanza climatica, quindi si stabilisce che un terzo di questa cifra dovrà essere allocato bisogna triplicare i finanziamenti esistenti per l'adattamento all'interno di questo collettore di risorse economiche, che tra l'altro c'è l'ambizione di portarlo a 1,3 mila miliardi, quindi veramente un obiettivo molto molto grande. Da dove prendere queste risorse? Ovviamente si tratta di risorse pubbliche, ma anche di finanza privata e da banche multilaterali, carbon market e altre fonti. La cifra esatta è da definire, perché bisognerà triplicare in base a quanto si è raccolto effettivamente nel 2025, quindi avremo un'idea dei soldi esatti solamente nel 2027. Inoltre sono stati anche definiti degli indicatori, è stato un grandissimo dibattito su questi indicatori per dire effettivamente come si misura l'adattamento, mentre sulla mitigazione, cioè sul calo dell'emissione, è facile, basta ridurre la CO2 e le emissioni degli altri gas serra, il metano e via dicendo. Sull'adattamento sono indicatori un po' più complessi, quindi anche in base a questi indicatori poi servirà andare ad allocare le risorse, quindi chi ha gli indicatori più bassi sarà probabilmente un ricevitore di queste risorse economiche. Ecco, sicuramente è un tema estremamente importante, che vede tra l'altro una connessione anche con le Nature Based Solution, quindi con un altro negoziato, quello sulla biodiversità, e quindi vedremo come concretamente i paesi implementeranno i loro piani nazionali di adattamento, come misureranno questo adattamento e soprattutto quante risorse riceveranno e saranno in grado di mettere a terra per diventare resilienti al cambiamento climatico.
Ecco, però Emanuele Bompan, parlavamo prima del bicchiere mezzo vuoto, del bicchiere mezzo pieno. Intanto le emissioni di anidride carbonica da combustibili fossili continuano a crescere in relazione a tutte le loro fonti, carbone, petrolio e gas, e gli esperti sempre più indicano come irraggiungibile il limite che si era posto alla conferenza di Parigi, cioè restare entro un massimo di 1,5 gradi di aumento della temperatura globale del paese. Come possiamo leggere questa crescita continua nonostante l'accordo di Parigi, nonostante le COP, il cerotto anche dei finanziamenti che ogni volta vengono messi sul tavolo è largamente insufficiente, troppo piccolo per la grande ferita che si tratta di curare?
Beh, il tema è che noi sapevamo già che le emissioni sarebbero dovute crescere, si sarebbe dovuto raggiungere appunto un picco nei prossimi 10-15 anni, però purtroppo quello che vediamo è che la curva sta diventando più ripida, quindi stanno crescendo ancora più velocemente le emissioni. Detto questa crescita, ci sono tutta una serie di fenomeni, dall'intelligenza artificiale che è diventato uno dei principali settori energivori a livello internazionale, le difficoltà della transizione che ricordiamo non è una passeggiata ma che appunto deve innanzitutto ridurre gli effetti sociali più dannosi, che vede tante industrie non aver lavorato abbastanza velocemente, l'abbiamo visto in automotive europeo che ha fatto più marcia indietro con il risultato che non si capisce se vuole mantenere un sistema di auto ibride, un sistema di auto elettriche, un sistema di auto a combustione tradizionale, creando molta confusione sia nel settore che tra gli acquirenti, che non sanno esattamente neanche loro cosa devono fare. Sulla finanza, anche qua i paesi sono molto impuntati sulla finanza pubblica, ma sappiamo bene che le corde della borsa degli stati sono molto 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 strette, quindi difficilmente si riesce ad aggiungere risorse pubbliche per sostenere i paesi meno sviluppati nella lotta alla transizione. Ecco, da anni che si cerca di lavorare su meccanismi innovativi legati al ruolo della finanza privata, al ruolo delle banche multilaterali, che invece potrebbero sì movimentare risorse aggiuntive, anche i piccoli mercati del carbonio che potrebbero avere una loro una loro parte sicuramente all'interno di questi meccanismi. Il problema è che è veramente una transizione epocale della nostra economia, un'economia che per 150 anni si è fondata sulle fossili e adesso nell'arco di 30 anni, ma direi 10 perché l'accordo di Parigi è solamente di 10 anni fa, sta veramente seriamente lavorando per la transizione. Quindi diciamo che se questa dovesse essere la coppia della verità, la verità è che non siamo ancora pronti veramente a decarbonizzare la nostra economia, sebbene abbiamo già fatto tantissimi passi in avanti. 10 anni fa gli scienziati ci dicevano che le temperature medie globali a fine secolo andavano sparate oltre i 3,8 gradi, adesso siamo ai 2,7, certo lontani da quel grado e mezzo,
sì,
perché la scienza si dice è più sicuro in assoluto, ma stiamo migliorando. Cosa serve? Serve una nuova congiuntura politica con governi che sono molto più impegnati nello sforzo multilaterale del cambiamento climatico, quindi non certo il governo americano o la presidenza russa o anche la direzione dell'Unione Europea e dell'India, mentre la Cina dal canto suo sta lentamente diventando un punto di riferimento per l'elettrificazione, quindi sebbene usi ancora carbone, sempre di più sembra orientato a raggiungere quegli obiettivi che si è data, il famoso dual carbon goal, di riduzione delle emissioni in una maniera inaspettata, sempre silenziosa, come sempre la Cina si prende pochi obiettivi ambiziosi, però molto spesso li raggiunge addirittura molto in anticipo rispetto alla propria tabella di marcia. Quindi sicuramente è una sfida interessante che continuerà nei prossimi 15 anni, l'obiettivo della scienza non è ancora fuori dal tavolo, chiaramente non c'è il contesto geopolitico per raggiungere in questo momento quell'obiettivo. Da qua al 2030 bisogna lavorare innanzitutto per migliorare e riformare i processi all'interno delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e sulla perdita della biodiversità, quindi tutta la parte politica dei negoziati sulla natura, e sperare che ci sia un contesto geopolitico molto più favorevole, come era di fatto quello nel 2015, dove tutti i paesi firmarono l'accordo di Parigi, inclusa la Russia, inclusa l'Arabia Saudita, e quindi la speranza è proprio che questa trasformazione nei prossimi 5 anni si concretizzi e si possa tornare, se non a un grado e mezzo entro la fine secolo, almeno ridurre sempre di più la curva di esposizione ai rischi, che ricordo sono rischi di vite umane, di danni economici, di stabilità delle nostre società, non sono proteggere la natura. Il cambiamento climatico è un rischio sistemico della nostra economia, della nostra sicurezza. Ecco, questo va sempre ricordato alle persone, e lo ricordo spesso anche il mondo della assicurazione, il mondo della finanza. Speriamo che questo in qualche modo riesca a avvenire, anche se l'outlook in questo momento non è dei più rosei.
Valeria Zanini, lei è d'accordo con questa lettura di Bonpan?
Allora, sì, sono molto molto d'accordo. Forse un altro elemento che vorrei sottolineare è il fatto che sì, stiamo facendo tantissimo sulla transizione energetica, cioè diciamo, lo sforzo degli ultimi 10 anni, come giustamente menzionava Emanuele, ha portato a una traiettoria di riduzione delle emissioni molto più positiva rispetto a quella che avevamo 10 anni fa, ma soprattutto il grande, diciamo, secondo me, il grande elemento positivo che ci portiamo a casa dopo Parigi, a 10 anni da Parigi, è il fatto che ad oggi le rinnovabili sono molto più economiche, sono molto più convenienti a livello globale di nuovo gas, nuovo carbone, diciamo, nuovi impianti a combustibili fossili. Lo scorso anno abbiamo installato la più alta capacità annuale rinnovabile nel mondo, siamo arrivati a 600 gigawatt quasi, e questo ha permesso di avere una diminuzione delle emissioni del settore elettrico nonostante la domanda globale di elettricità sia aumentata. Quindi diciamo, stiamo andando nella direzione giusta, il problema è che non riusciamo in parallelo a dismettere sufficientemente velocemente l'utilizzo di combustibili fossili, perché ovviamente pone delle sfide economiche, diciamo, enormi. È una cosa che a livello europeo si sta riuscendo a fare, ora diciamo metà dell'elettricità europea proviene da rinnovabili, quindi siamo a buon punto, le riduzioni delle emissioni come promesso diciamo siamo sulla strada per raggiungerle al 2030, abbiamo un nuovo obiettivo al 2035 e al 2040, quindi bene diciamo a livello globale, però ci sono ancora moltissime sfide aperte, quindi ci vorrà un grande allineamento, soprattutto un allineamento anche del mondo finanziario. Si sta parlando moltissimo negli ultimi anni di una riforma dell'architettura finanziaria internazionale, perché la finanza, diciamo, per la transizione energetica si lega molto alla finanza per lo sviluppo. Ovviamente bisogna riuscire a investire non solo nei paesi sviluppati, ma anche nei paesi in via di sviluppo per permettere un avanzamento, diciamo, delle economie che sia compatibile con traiettorie climatiche.
E
per farlo, ovviamente, c'è bisogno, scusatemi, di investimenti che siano più mirati.
E vediamo dunque se questa nuova congiuntura, auspicata anche da Emanuele Bonpan, diventerà realtà, anche se effettivamente la realtà di tutti i giorni ci mostra che purtroppo viviamo in una situazione anche molto difficile di guerre, di conflitti che non rendono semplice attuare la transizione che invece sarebbe necessaria, di cui ci avete parlato oggi. Ricordo, Emanuele Bonpan e Valeria Zanini, siete stati nostri ospiti oggi nel nostro approfondimento. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E grazie anche a te, Francesca.
Grazie a voi.